ci metti 102.5.
Allora, grazie per essere insieme a noi anche questa mattina. Questa è RTL 102.5. Bentornati sulla prima Radiovisione d'Italia. Noi siamo Barbara Sala e Luigi Santarelli. Nuova puntata di Giletti 102.5. Massimo Giletti, buongiorno.
Io sono preoccupato, Barbara, perché lui parla ormai al plurale.
Sì,
noi siamo.
Ma sai che mi inquieta più che altro?
Anche Barbara Sala è incorporata nel corpo.
Ma che roba brutta. Cioè, è una roba, visione, sai cosa? Anche, di Platone, no? Che nel mito della caverna, che c'erano questi due esseri fusi e poi venivano divisi, capito?
È che siamo fusi, noi siamo fusi da tempo.
È anche un po' fuori di testa.
Siamo proprio fuori, fusi, ma... Allora, di che parliamo oggi, caro dottore, cara dottoressa?
Di come percepiamo la sicurezza delle nostre città.
Signora mia, ho appena letto nella pagina Facebook del Contado che stamattina alle 4:30 in stazione c'è stata un'aggressione.
Ma
hanno
scippato
uno che stava aspettando il treno e erano in quattro gatti ovviamente a quell'ora in stazione. Rissa, questo buttato a terra, gli hanno rubato insomma lo zaino, quello che aveva.
Ma in Italia è successo?
Sì, a casa mia.
Ma com'è possibile?
Ma
è una notizia sconvolgente.
tu fai facile ironia.
No, io sono sconvolto perché forse non. Ma è la prima volta che succede a Milano?
No, purtroppo non è la prima volta. Le stazioni ferroviarie sono uno dei posti più paurosi. I sottopassi, tra l'altro, per andare da un binario all'altro, sono credo uno dei luoghi da evitare in assoluto.
Allora, diciamo così. Massimo Giletti soffia sul fuoco,
no,
e va bene perché deve alimentare.
È che una classe politica intera da anni fa finta di non capire quello che sta succedendo nel nostro paese. Anche su questo siamo lì. E dire che sento parlare di sicurezza ogni giorno, leggi, controleggi, facciamo qui, incrementiamo le pene. Ma se non esistono le carceri, per esempio, non sanno dove metterli, sono talmente tanti gli autori di reati in Italia che ci siamo inventati un'intera legislazione per permettere le famose pene alternative. Non c'è la certezza della pena e continueremo con questa linea durante il corso della serata, della giornata, scusate, perché è tutto buio
no, perché
Barbara,
vedi, tu hai
Milano
il
è più
fuso
luce.
Perché io mi illumino d'immenso e perché tu hai il fuso, capito? Il fuso orario è diverso.
No, ma noi non andiamo neanche a dormire, cara. La notte è lunga a Roma.
Beato te.
Ci sono delle foto, tra l'altro, ogni tanto.
Sì?
Vabbè, le diffonderemo.
Sì, sì.
Allora, problema sicurezza nelle città, la domanda per voi è semplice: secondo voi di chi è la colpa? Per rispondere e per parlare in diretta con Massimo Giletti, chiamate da subito lo 02 25 15 15. Pronti a partire con Zucchero.
Accendi un diavolo in me. 300 secondi con Bruno Vespa.
Buongiorno Bruno.
Buongiorno.
Allora, caro direttore, benvenuto, conosci bene RTL, hai condotto con successo tanti anni qui sulla nostra rete un programma che faceva molto molto bene. Però Bruno, io quello che voglio dire a chi ci ascolta, quando lo vedo da vicino c'è sempre emozione, perché per noi che siamo, Bruno, cresciuti con dei personaggi di grande, no? Vedendo la televisione era un punto di riferimento per chi faceva, che fa questo mestiere, e lo è oggi. C'è un'emozione forte. Tu la percepisci questa emozione in chi ti ascolta, in chi ti incontra o no?
Beh, insomma, io me ne meraviglio sempre, in fondo, perché sai, è vero che lo faccio da tanti anni, ma io, tu, chi fa, faccio un mestiere del tutto normale, che ci dà certo una visibilità superiore al comune, ma insomma, diciamo che fa la storia del gioco, ecco.
Non è un finimondo troppo. Quando incontriamo Bruno Vespa, ma è un'emozione. Allora, finimondo è l'ultimo libro che la nostra donna, di la nostra, l'unica che abbiamo.
No, donna di cultura.
Donna di, sto per dire, sta mostrando Bruno questo libro fortissimo che sta andando. Tutti i libri di Bruno vanno in classifica. Io partirei da un dato. Finimondo, Bruno lo fa partire dal 1938. Da quando Mussolini e fa le famose leggi razziali. Tra l'altro Hitler non gliel'aveva neanche chiesto. Ecco, passiamo da lì, poi arriviamo a Trump, a Zelensky, a oggi, ma partirei da lì.
Quello è stato un momento di svolta, perché Hitler gli aveva chiesto, ma per allinearsi tutto e per tutto al regime alleato, Mussolini fece queste leggi razziali che furono assolutamente devastanti. È vero che il suo slogan era discriminare, non perseguitare, per cui non c'era la persecuzione fisica, però la discriminazione era pesantissima, perché i bambini che dal giorno all'altro non potevano andare più a scuola, la gente aveva perso il lavoro, una cosa orrenda, la cosa peggiore che ha fatto il fascismo, insieme poi con la decisione sciagurata di entrare in guerra, tra l'altro alla quale non eravamo per niente preparati, avendo sulle spalle la guerra di Spagna, la guerra di Etiopia, insomma. E da lì è cominciato a rotolare verso il declino.
Ecco, va ricordato che rispetto al re di Danimarca, che si mise la famosa croce ebraica sulle spalle, la dipinse, il nostro re confermò la decisione mussoliniana, non si oppose a queste leggi orribili. Questo, secondo me, è un dato da non dimenticare. Però
spesso lo dimentica invece.
Sì.
Fu convintamente firmò le leggi razziali.
Questa è una cosa cioè veramente uno schifo. Andiamo a un fatto che mi ha sempre incuriosito. Io sono un grande appassionato di storia. L'ultima fase di Mussolini, quando è a Milano, il cardinale Schuster cerca la trattativa, no? di fargli capire che è meglio che si arrenda, che magari si metta nelle mani degli alleati in qualche modo. Lui no, va avanti, si fa portare ai tedeschi, che poi sono i tedeschi che in pratica di fatto lo vendono. È così.
Intanto lui nello studio di Schuster, tra un biscottino e un bicchiere di rosolio, aspettando che arrivasse la parte, diciamo, più conciliante della resistenza, scoprì che i tedeschi lo avevano tradito, nel senso che i tedeschi lo avevano già raggiunto per colpo loro gli accordi senza avvertirlo. E lì lui avrebbe potuto consegnarsi. Non so onestamente come sarebbe andato a finire, perché l'area diciamo social comunista, cioè l'area Pertini, socialista eroe della resistenza, che i comunisti avevano deciso di ammazzarlo, quindi non so se la parte democristiano liberale sarebbe riuscita a salvarlo e, secondo l'accordo dell'armistizio, a consegnarlo agli alleati. Però sicuramente lui, andandosene appunto in Valtellina, eccetera, commise un errore, insomma, e fu tradito per l'ultima volta dai tedeschi quando il suo commoglio, con lui vestito da tedesco, incrociò un gruppo di partigiani molto, molto, guidati dall'altro da un gentiluomo. Era troppo debole sui partigiani, i tedeschi avevano potenza di fuoco, li avrebbero cancellati in un istante. Perché non lo fecero? Perché volevano andarsene in pace a casa e vendere.
Forse volevano liberarsene perché era troppo ingombrante, e barattano lui per la loro salvezza.
Esattamente.
Ecco, veniamo all'oggi. Fa discutere su tutti i giornali la bozza di questa tregua, impossibile mettere fine alla guerra, quantomeno tra Ucraina e Russia. Zelensky Per la prima volta dice sì, possiamo fare qualcosa, però l'Europa insorge. È una, abbiamo un segretario di Stato Parolin che dice bisogna raggiungere un compromesso. Il prezzo da pagare per Zelensky è molto alto. Che cosa pensi tu?
Ma intanto io non sono sorpreso, perché Trump non ha nessuna voglia di portare avanti questa guerra, voglia di fare la pace con Putin, che gli è molto simpatico, come tutte le persone dure e decise, e non è una voglia matta di fare gli affari con la Russia, e anche a spese dell'Ucraina. Questa cosa è molto molto dolorosa e anche molto molto grave, per cui io spero che si raggiunga un compromesso, e spero soprattutto che sia un compromesso dignitoso, perché sottovalutare la resistenza ucraina significa offendere innanzitutto tutte le resistenze, a cominciare da quella italiana. Se non possiamo dire che è stata una resistenza meravigliosa, come lo fu contro i tedeschi invasori, contro i nazifascisti, ma i tedeschi invasori in particolare, e non è bugerarcene se c'è uno Stato sovrano che invade un altro Stato sovrano. Quindi io spero davvero che si raggiunga un compromesso accettabile, ma le condizioni e le premesse non mi pagano veramente favorevoli.
Usando il titolo del tuo libro, Finimondo, è successo il finimondo per questa famosa serata con il consigliere Garofani al Quirinale, che avrebbe detto delle cose che tra l'altro le dice anche sulla Schlein, quindi non va né va a sinistra né a destra. Davvero tu puoi pensare che il Quirinale possa operare per fermare Giorgia Meloni nelle future elezioni?
Carità, non lo penso affatto, insomma. Quelle frasi, anche se Garofani ha detto erano frasi da bar, ma c'erano gli amici, che è vero, insomma, evidentemente una persona con il suo ruolo forse avrebbe potuto risparmiarsi, ma di qui a pensare che il Quirinale trami contro la Meloni è un passaggio assurdo, insomma. Mattarella si è comportato sempre, a differenza di altri suoi predecessori, si è comportato sempre in maniera molto corretta con il governo, e non credo voglio cominciare adesso per nessuna ragione, è una cosa che non ha senso. Piuttosto di l'altra lettura è che un gruppo folto, diciamo, di riformisti, di cattolici, in particolare cattolici e riformisti, teme che lo spostamento estremo a sinistra di Elie Schlein poi possa pregiudicare il voto e il successo elettorale. Ma questa è tutt'altra cosa, perché poi bisogna vedere i rapporti con Conte, insomma. Io nel libro me ne occupo ampiamente, ho parlato con tutti i leader, e lì è il problema, che bisogna, da un lato bisogna regolare i conti a sinistra da Schlein e Conte, dall'altro questa frase, questa preoccupazione di Garofani sul fatto che la Schlein sia debole rilancia anche il problema del riformismo cattolico. Ma il problema è possibile ritornare ai tempi di Prodi? E su questo il Partito Democratico è molto diviso.
Il finimondo c'è anche, diciamo, nella storia di Garlasco. Garlasco rappresenta veramente un finimondo. C'è qualcuno che l'ha paragonata, Carlo Freccero per esempio, alla famosa Tangentopoli, lì c'erano i politici, qui ci sono i giudici. L'altra sera tu hai avuto e hai intervistato, facendo un altro scoop, Andrea Sempio, che è sotto inchiesta. Che sensazioni hai tu, tue personali?
Io ho avuto intanto una ottima impressione personale. Io non ho idea di che cosa sia successo, onestamente. Più passo il tempo e meno convinzioni solide. Mi ha dato l'impressione di una persona molto solida, molto preparata, più di quanto in genere un imputato o un indagato, in questo caso, sia informato delle sue cose, perché sapeva tutto perfettamente, tutti i passaggi, rispondeva con ampia cognizione di causa. Ma mi ha colpito soprattutto il fatto che lui non abbia più una vita. Cioè, mettiamoci nei panni.
Come era successo a Stasi, no?
Eh?
Come Stasi, anche lui per anni non ha avuto più vita.
Sì, esattamente. Cioè, non puoi uscire più di casa, non puoi incontrare nessuno, non puoi parlare con nessuno, perché hai sempre paura di essere intercettato. Puoi credere che le tue parole siano francese, se sono francese. Insomma, la vita di serie.
Però tu hai avuto una buona sensazione da un punto di vista, tu ne hai incontrati tanti, no? Di assassini, persone messe sotto processo, poi risultate innocenti. La tua sensazione è quella, positiva?
Beh, insomma, io.
Della persona,
un'altra persona che ho intervistato più volte è stata Anna Maria Franzoni. A me Carla Maria Franzoni mi ha lasciato sempre nel dubbio. Lei era disperata nel sostenere appunto la sua innocenza, ma insomma lì c'erano dei fatti di assoluta evidenza. In questo caso i fatti non ci sono se non una condanna definitiva, sia pure secondo me affrettata di Stasi, perché il problema del legittimo dubbio, sai, quando ti assolvono in vera giudizio, il procuratore generale chiede assoluzione in Cassazione e invece la Cassazione respinge, poi ci sono altri della giudizio che ti condannano, diciamo che oltre ogni ragionevole dubbio è difficile. Ma questo non significa che se Stasi fosse innocente, invece Sempio lo considera colpevole, ma se Stasi fosse innocente Sempio sarebbe colpevole. Quindi è va tutta bene. Una storia terribilmente
molto e anche lì un finimondo. Barbara e Luigi.
Io vado veloce, così lanciamo anche l'argomento che tra poco tratteremo con gli ascoltatori, lo 02251515, la sicurezza nelle città. E, tanti fatti davvero di cronaca terribili, una violenza senza nessun fondamento. Bruno Vespa, è davvero il finimondo, le chiedo?
Beh, proprio sì, perché io ho una vecchissima esperienza di cronista e cose come queste non le avevo oggettivamente mai viste, sia per la brutalità sia per la frequenza con la quale accadono. Questo è terribilmente preoccupante e ci fa vedere le cose sotto due profili. Uno, quello degli immigrati clandestini che evidentemente sbarcando e non avendo di che campare evidentemente sono più portati alla violenza anche per ragioni di educazione. L'altro però riguarda anche i ragazzi italiani, anche loro vengono toccati dalla violenza e non so che cosa stia succedendo. Si dice che dopo il Covid tante aspirazioni sono cambiate, che i ragazzi non abbiano più tanta voglia di lavorare, vogliono una vita più agevole, magari chi non riesce a farla, ma la cosa che mi ha sconvolto è quando a Porta a Porta mostrammo i metal detector in una scuola del napoletano, i metal detector per andare a scuola.
Pensavo fossero immagini solo da Stati Uniti,
invece no. Dell'altro mondo, insomma, quindi è per evitare che passano coltelli. Questa è una cosa veramente terrificante. Questo è il finimondo, questo è veramente un finimondo.
Finimondo è il nuovo libro di Bruno Vespa che trovate in libreria. Grazie sempre Bruno per essere insieme a noi e a presto.
Ciao Bruno, grazie. Ciao.
Allora, noi proseguiamo, andiamo in pubblicità e poi ripartiamo dalle vostre telefonate e ripartiamo proprio da qui, dal problema sicurezza nelle città. A me piacerebbe che qualcuno chiamasse e dicesse: è un problema anche di percezione, cioè io ho una percezione di insicurezza ma non ho mai avuto
problemi. La percezione te la formi in base a quello che vedi,
certo, però, o in base a quello che ti raccontano. Allora, 02 25 15 15 chiamateci se volete intervenire in diretta e parlare con Massimo Giletti. Insicurezza nella città, la domanda è semplice.
Vi anticipo, smentirò il concetto di percezione.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
Eccoci qui, 8:31 in Giletti 102.5, doverosa parentesi dedicata alla Coppa Davis, al tennis, perché lo sapete, RTL 102.5 è la radio ufficiale. Uno dei nostri inviati, Paolo Pacchioni, buongiorno.
Sì, eccomi, buongiorno da Bologna. Oggi in Coppa Davis, la prima semifinale, l'Italia affronta il Belgio. Gli azzurri sono partiti con il piede giusto, battendo senza discussioni l'Austria 2-0. In quella circostanza, nei quarti di finale, non si è sentita la mancanza di Sinner e di Musetti. Berrettini e Cobolli sono stati bravissimi e infatti oggi verranno confermati per i primi due singolari. Berrettini a partire dalle 16 contro Collignon, mentre più tardi, successivamente, ci sarà la sfida di Cobolli contro Zizou Bereks. L'Italia avrà la spinta del pubblico, c'è grande convinzione. Bisogna però fare presente che il Belgio è un avversario da prendere con le molle, perché qui a Bologna ha già mandato a casa la Francia e anche l'anno scorso affrontò l'Italia, perse ma comunque facendo soffrire gli azzurri. Quindi antenne dritte, perché l'abbiamo visto in Coppa Davis, di risultati scontati non ce ne sono. Intanto l'altra semifinale vedrà di fronte la Spagna, che ha battuto la Repubblica Ceca pur senza Alcaraz, e la Germania, che ha eliminato l'Argentina al termine di una vera e propria maratona. Ieri abbiamo fatto notte, pensate che il doppio fra Germania e Argentina si è concluso dopo l'una di notte con il successo dei tedeschi al terzo set al tiebreak con un parziale di 12-10 con un equilibrio che non voleva proprio spezzarsi. Dunque, ricapitolando, oggi prima semifinale. Ci risentiamo nel corso della giornata, soprattutto dalle 16, per raccontarvi minuto per minuto le sfide con gli azzurri in campo. E per il momento da Bologna, dalla Coppa Davis è tutto. Buona giornata.
Grazie, grazie, grazie al nostro Paolo Pacchioni. E noi torniamo da voi al telefono allo 02 25 15 15. Problema sicurezza nelle città, la colpa di chi è? C'è Silvia al telefono. Buongiorno Silvia, sei in diretta con Massimo Giletti.
Buongiorno.
Eccoci.
Buongiorno.
Ciao Silvia, buongiorno.
Buongiorno, è un onore parlare con lei.
Ma veramente. No, è un onore riuscire a parlare in diretta con dei programmi televisivi, far ascoltare la gente. Sì, il mio obiettivo è sempre stato quello di far parlare le persone che fanno parte della nostra società.
Mi fa molto piacere aver preso la linea, che
eccoci.
Non è stato facile.
Lo so.
Prego, allora, prego, tutto.
Allora, l'argomento è importante e interessante naturalmente. Io vivo nella città nella provincia di Frosinone e fino a poco tempo fa è stata sempre una provincia molto serena e tranquilla. Però purtroppo ogni tanto, anche ogni 15-20 giorni, si sentono episodi di sparatorie e risse. E quindi il problema è molto sentito da tutti. Poi un'altra cosa molto importante che non è una questione né di destra né di sinistra, alla fine è un problema che non si riesce a risolvere né da una parte né dall'altra. E io veramente, lei parlava
delle soluzione, scusi, che soluzione lei,
ecco, io
da
penso,
donna normale che vive la società,
ecco, sì, che mi farebbe anche piacere vedere per strada oppure alla fermata dell'autobus, perché anche la nostra fermata dell'autobus, voi prima parlavate di stamattina di una
un'aggressione, sì, ecco. Rapina in città, a Milano, sì, in
ecco,
stazione.
Anche la nostra fermata dell'autobus è un continuo, anche alle 8:30 del mattino è successo a noi.
Non e lei non vede nessuno che possa tipo una
secondo
volante,
me,
carabinieri
tensione,
che giri, no?
No, ma vabbè, lo sappiamo che le forze dell'ordine sono non bastano.
Cosa vorrebbe allora?
Ecco, a me farebbe, darebbe più sicurezza una pattuglia anche dell'esercito, perché no? Perché non utilizzare l'esercito? L'esercito c'è, ce l'abbiamo, perché non metterli nei punti più sensibili, come succede a Roma per gli attentati, no?
Anche sì, dice almeno città. Psicologicamente lei si sentirebbe più protetta. Allora,
certo, certo,
però
io per esempio
è un paese che un paese che arriva, capisce? A pensare, una donna come lei, che è una donna che fa una vita sua, la sua attività,
sì, sì, sì,
pensare
sì.
di mettere per le strade i soldati, capisce che vuol dire che siamo arrivati a un punto di non ritorno?
Sì,
e su questo dobbiamo ragionare.
Sì. Purtroppo però se c'è un'emergenza comunque bisogna prima di tutto pensare all'emergenza, no?
Ma
affrontare
certo,
l'emergenza. E poi risolverla con altri provvedimenti che naturalmente...
Grazie, dobbiamo dare spazio a tutti. Un bacio grande.
Ciao,
grazie.
Andiamo da Michele. Buongiorno Michele.
Eccoci qua, buongiorno a tutti.
Prego.
Allora, io non penso che il problema della mancanza di sicurezza in Italia sia dovuto principalmente a mancanza di forza dell'ordine o quant'altro, ma penso sia un problema culturale. Con radici molto lontane, e cioè quei movimenti culturali, ideologici, woke, cancel e compagnia, che hanno, a mio avviso, e questo è un mio pensiero, cioè nel senso che cancellato quel principio per cui i diritti sono figli del merito, della responsabilità e del dovere. E tutto questo, che ha avuto grandi radici soprattutto nel mondo dell'istruzione, pensate a quando hanno tolto il voto in condotta, che è una cosa che hanno contestato in tanti, ma che fondamentalmente cos'era condotta? La condotta sono le norme comportamentali che si devono tenere all'interno di una comunità. Quindi
cioè
hanno
lei dice,
i ragazzini,
se inizi a togliere dei tasselli su cui costruire una società sana, che passa anche attraverso il rispetto fondamentale delle regole e della punizione di chi trasgredisce le regole fin da quando siamo ragazzini, il rischio che poi succeda quello che sta succedendo oggi.
Però scusate, a me risulta che il voto in condotta ci sia. Cioè,
adesso no, è tornato, però
è tornato, è tornato, appunto, è stato abolito, no, ho capito, ma è tornato.
Sì, però è stato abolito.
Qua in Trentino è ancora abolito, Qui da noi, vabbè, insomma, di Trento.
Vabbè, ogni regione
ci crescono. Sì.
Però lei è stato chiaro, dice, se tu non vai dalla radice e fai inculcare nelle
persone. Se tu vai a togliere alle persone il senso di responsabilità, ti trovi con quello che io sento per radio, per televisione. Cioè, nessuno è capace di dire la colpa è nostra perché non siamo capaci di andare a votare le persone giuste. È sempre colpa degli altri.
Chiaro.
È sempre colpa di qualcun altro.
È un ragionamento interessante di cui adesso dibattiremo. Grazie.
Grazie Michele.
Grazie.
Subito da Raffaele, uno dopo l'altro. Buongiorno.
Sì, buongiorno. Raffaele da Firenze.
Prego.
Allora, guardi, noi quando parliamo qui a Firenze viviamo una situazione di degrado crescente ormai da diversi anni e quando parliamo di degrado e insicurezza c'è un punto sul quale noi non possiamo, diciamo, far finta di nulla, cioè che la percezione di molti cittadini ormai è che manca la certezza della pena e non è solo una questione emotiva, attenzione, perché noi quando anche piccoli reati che segnaliamo alla forza pubblica quando intervengono per, diciamo, sanare delle situazioni di degrado anche nella zona in cui viviamo, vengono puniti in modo blando o anche per corsi lunghissimi, il messaggio che passa sia nei cittadini che segnalano sia in quelli che delinquono è che tanto come sempre non succede mai nulla e questo è importante dirlo perché noi non possiamo attribuire questo problema solo alla mancanza della certezza della pena. A mio avviso ci vuole un sistema rapido, prevedibile e coerente nelle sanzioni in modo tale che tutti gli interventi.
Allora ti fermo perché adesso abbiamo raccolto un po' di elementi, ascoltaci perché è interessante tutto quello che abbiamo sentito. Militari, più militari, responsabilità che non c'è più, ognuno fa quello che vuole, un po' una specie di Far West, mancanza quindi di rispetto, se non insegni i valori del rispetto fin da ragazzini è difficile che poi quando cresci tu te li costruisca da solo. E la certezza della pena è un tassello. Ti fermo perché ti faccio un esempio. Tempo fa, certo un parallelismo forzato il mio, in Turchia viene massacrato un ragazzo. È il presidente Erdogan, che certo non è un democratico, certo non è il punto di riferimento per chi è garantista, eccetera, scende in campo in prima persona. E chi ha colpito, ammazzato, è stato sanzionato, punito in tempi brevissimi. Allora questa è la risposta che io vorrei da un paese. Noi ormai siamo assuefatti alla violenza, dobbiamo dircelo, perché nasce, secondo me, da un senso di impunità totale di queste nuove anche generazioni. Ma tu li vedi, arroganti. Io ho visto una scena che da cittadino mi ha fatto scandalizzare. Quattro poliziotti che indietreggiano davanti a un uomo di colore che brandiva e urlava da destra a sinistra. Lo lasciano fare. E la gente intorno che filmava. Non è accettabile. Non è accettabile che si arrivi a questo. Ma nasce dal senso di impunità, perché oggi soprattutto i ragazzi sanno che il rischio di subire una sanzione, il rischio di avere la famosa carcerazione, è rarissima. Per mille motivi, quello che ho detto prima, le carceri sono strapiene, nessuno, noi possiamo anche aumentare le pene pensando che basti aumentare la pena, per me no, ma le carceri sono piene, dove li metti? Ecco che nasce un cortocircuito terribile in cui soprattutto gli stranieri, perché bisogna anche avere il coraggio di dirlo, ti darò dei dati a proposito della sensazione, sono disastrosi.
Ripartiremo da qui, allora dobbiamo salutarci.
Altro che tennis, altro che Coppa Davis, altro noi chiacchieriamo delle cene. Il problema della sicurezza è uno dei problemi più sentiti dagli italiani.
Però proprio perché tu mi citavi i dati, dopo la pubblicità ripartiamo anche da quei dati che dicono che nell'ultimo periodo i reati sono calati. Ora voi mi direte, ma perché si denuncia di meno?
Sì.
No, perché ci sono anche meno reati, poi è chiaro, dobbiamo distinguere quali reati e quali no. Pubblicità, vi aspetta Massimo Giletti tra pochissimo allo 02 25 15 15.
Questa è RTL 102.5, 8.47, siamo in diretta come sempre con Massimo Giletti, torniamo al telefono. Antonio, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti e faccio i complimenti a Massimo perché lo seguo. Grazie. Ed è grazie, uno di quei Antonio. Pochi che si prende a mano la situazione dei problemi che abbiamo in Italia. Il problema della sicurezza, io chiamo dalla provincia di Cosenza. Ho una figlia che vive a Milano, sto sempre con l'incubo, lavora
sempre in ansia, starà
la sera, la chiamo, Teresa si è arrivata a casa, si è arrivata, cioè, perché purtroppo io spesso salgo su a Milano, è invivibile, noto la differenza che c'è tra noi, ovviamente anche le proporzioni di popolazione, ci mancherebbe, però è un incubo, metropolitane, le strade poi un po' più buie, hai sempre il terrore, sempre persone che magari girano.
Che ti racconta lei? Cosa ti racconta? Perché lei è anche una donna, no? E quindi ha delle ansie, delle paure maggiori.
Tra l'altro lei è psicologa e un po' lavora anche nel settore. Lei vive quest'ansia, perché comunque la sera torna tardi, è al buio, poi soprattutto d'inverno, e non è una bellissima situazione, è una percezione, cioè proprio si tocca con mano la paura.
Tu prima hai ascoltato Luigi cosa diceva a me. Massimo, sbagli perché non sono i dati, è la percezione.
È anche la percezione. Ma certo che c'è un problema.
Ragazzi, però... ma girate in certe aree delle nostre città. Non so.
Però diamo tutti i dati,
dopo li diamo.
Io per esempio che vivo a Cosenza, questa percezione in città non l'abbiamo. Perché comunque sì. Succede anche qualche volta qualcosa, però si è più sereni, più tranquilli, cioè nessuno vivacchia, nessuno cammina così per caso o
come zombie,
ragazzi,
zombie.
Come zombie, assolutamente no. Quindi,
grazie, perché ci hai aperto anche tu uno spaccato di un genitore che manda i figli a studiare, a lavorare lontani, c'ha la doppia ansia perché non li vede e ogni volta che esce di sera, sai che una ragazza giovane esce, io avrei ansia. Barbara?
Assolutamente sì, è quello di cui si parla sempre. Ci sono quelle app che ti tengono in collegamento telefonico con qualcuno.
Ma non basta.
Che non basta, perché lì al limite registri. Però pare che sia un deterrente per un aggressore vedere che tu sei al telefono.
Il deterrente per l'aggressore sarebbe che se sa che commette un reato sta dentro in galera per un bel po' di anni.
Ma
questo è il deterrente.
Ma ci insegnano, ad esempio, i dati arrivano dall'America che anche la pena di morte, che uno dice accidenti, stato c'è la pena di morte, no? Seguimi ragionamento, nel mio stato c'è la pena di morte, urca, non delinquo, e invece non è così, non è un buon deterrente la pena, la certezza della pena non è un buon deterrente.
Sì, ma neanche, però scusa, allora se non è neanche un deterrente nasce la sensazione di impunità di queste persone, che benissimo che se attaccano e raramente finiscono in carcere per un certo tipo di periodo.
No, ci vorrebbero i controlli.
Per me, se sai che sbagli e stai in carcere 10 anni, forse sì, sarebbe un deterrente. Però Luigi, andiamo sui dati, che mi
se
dici
la
tu.
Giustizia funzionasse, e poi ci ritorniamo, torniamo sempre lì.
Se mio nonno avesse la cariola,
se arresto uno, perché alla fine li prendono, perché le forze dell'ordine ci sono e per fortuna lo sanno fare il loro mestiere.
Qualcun altro però no.
E non posso trattenerlo perché non c'è il documento, perché quello, perché quell'altro, perché non trovo il giudice.
E poi dopo 24 ore lo devo lasciare andare.
Esatto, però... perché il processo dura anni, neanche mesi, anni.
Sì.
Ma dove andremo?
È quello che ti stavo dicendo prima, rispetto al caso di Erdogan, dove addirittura in Turchia è sceso in campo un presidente. Da noi non scende nessuno, ormai non ci stupiamo più, siamo assuefatti alle notizie, le leggiamo mentre mangiamo. Muoiono a Gaza, adesso tornano a morire in Ucraina. Le nostre città sono queste. La domanda è che tu dici i dati, ti do dei dati. 2025 Milano, per i reati cosiddetti minori, che sono quelli che danno più fastidio ai cittadini, scippi, rapine, aggressioni in strada, ci sono stati 800 arresti in questi mesi. Il 70% è compiuto da stranieri. Quindi in Italia si innesca, e non mi tacciate di razzismo, si innesca anche questo elemento. Perché se io ti leggo i dati globali, rapine in Italia, 52% dagli stranieri, 60% di rapine per strada, 60% da stranieri, scippi 62% stranieri, 70% furti con destrezza fatti da stranieri. Quindi in Italia c'è un doppio binario, non solo i nostri fanno i crimini italiani, ma c'è una prevalenza ormai chiara di stranieri. Da cosa nasce questa situazione? Probabilmente da aver messo nei ghetti gli immigrati. Quindi è chiaro che è un peso che nasce, che ha un motivo sociologico, ma è quasi sempre sottoproletariato che attacca. Ma oggi anche giovani per bene, come i mostri del Circeo raccontano, no? Erano tutti giovani dei Parioli per bene che violentarono e uccisero. Ma anche a Milano sono stati dei giovani bene a massacrare un altro ragazzo. Così, perché lo fanno? Ma avete mai ascoltato le intercettazioni di sta gente?
No, vivono in un altro mondo.
Non hanno la sensazione di quello che provocano, non gliene frega niente. Empatia totale. Quindi un problema molto più grosso che certamente non risolviamo con i carabinieri, certamente non risolviamo col carcere. Però da qualche parte dobbiamo iniziare. Perché io vorrei andare in giro sereno nelle strade italiane. E vi dico la verità, non ci andrei se fossi una persona normale.
Allora abbiamo Rosa in chiusura, veramente 30 secondi. Rosa, buongiorno.
Sì. Allora, buongiorno a lei, dottor Giletti. Senta, buongiorno. Allora, io ho un'esperienza personale. Io ho un dipendente di colore che è veramente un gioiello, ha voglia di lavorare. Ma perché tutti quelli che bivaccano praticamente nelle stazioni, delinquono, roba del genere, non vengono rimandati al loro paese? Quelli che delinquono, perché portano noi italiani a diventare razzisti contro tutti, anche i ragazzi bravi che hanno voglia di lavorare.
Certo, ma il problema, lei ha perfettamente ragione, non riusciamo, non si riesce, ci hanno provato tutti, i paesi di origine non li vogliono, a meno che tu non vada lì con delle valigie di denaro e li prenda. Cioè, rientri in questo caso i rimpatri forzati, che hanno dei costi enormi, perché bisogna prendere gli aerei, poliziotti per un tot numero, è un costo enorme, non si riesce a mettere in piedi. Senta, non c'è riuscito Salvini quando era ministro dell'interno, vogliamo dircela tutta, non è riuscita neanche questa destra che è al governo a fare questa operazione. Negli ultimi tempi i reati sono diminuiti. Questo è un dato di fatto, ma sono diminuiti perché la gente è stufa di andare a denunciare? Sì. Perché poi anche questo è il punto,
E poi tocca capire quelli italiani, perché ci sono anche quelli, dove li riportiamo, perché il paese loro sarebbe questo. Ma va bene, poi qualcuno si arrabbia.
È vero.
Allora,
vero.
Grazie Rosa, siamo in chiusura. Per chiudere, un grande successo degli U2, I Will Follow, e tra poco chiudiamo Giletti 102.5.
Disco degli U2 è Will Follow qui su RTL 102.5, in chiusura quasi di Giletti 102.5.
Allora, grazie, chiudiamo con 30 secondi massimo sulla questione percezione. Perché
no,
tu non
no, hai io no, non sono d'accordo sulla percezione. I dati, è chiaro, sono in calo, però la realtà è che certe aree delle nostre città sono in mano alla delinquenza. Vogliamo non capirlo, continuiamo a far finta che non succeda. Amen. Fatevi voi un giro di notte in certe aree dove non entra neanche più la polizia.
Allora, torneremo a parlarne nelle prossime settimane. L'appuntamento, come sempre, a venerdì prossimo qui su RTL 102.5.
Io manderei la Maraffini con Barbara a fare un giretto nelle periferie di
Fare un reportage.
Un reportage. Da sole, senza scorta.
E poi appuntamento poi lunedì sera, Rai 3, 21:20, lo stato delle cose. Ci sarà da seguirti perché avrai...
ci sarà da seguirci perché abbiamo delle novità sul caso Orlandi, quindi andiamo avanti, continueremo, perché quando io vado a lavorare su un caso porto documenti, e su questi documenti poi possono dispiacere ad alcune persone, lo capisco, però sono documenti.
Grazie alla redazione, grazie alla regia, grazie a Barbara Sala,
grazie a Luigi Santarelli
e grazie a Massimo Giletti
e grazie a chi ci ascolta. Ciao.